È una lettura appassionante quella di Sur l'espérance, sottotitolo La faiblesse du temps, ovvero Sulla speranza, la debolezza del tempo. Un libro che, da una prospettiva cristiana, affronta il tema della presenza della speranza in letteratura. Ma è davvero riduttivo, se non addirittura errato, esprimere in questi termini l'oggetto del libro, perché il suo scopo dichiarato è quello di dimostrare come, in non poca letteratura non cristiana o chiaramente non religiosa, si parli di speranza ponendosi in dialogo con la fede, anche senza volerlo. Chi ha scritto Sur l'espérance è Jeannick Perrin, pastora e dottoressa in teologia, responsabile della formazione delle chiese riformate di Berna, Giura e Soletta, e che salutiamo con grande piacere. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno Massimo.
Jeannick Perrin, Sur l'espérance, sulla speranza, fonde, immagino, le sue due maggiori passioni, il pensiero teologico, la sua riflessione, la riflessione che regge il pensiero teologico, e la letteratura. Ci racconti come è giunta ad indagare la presenza della speranza, la speranza cristiana, in opere letterarie che nulla hanno a che vedere né con la fede né con la teologia.
Allora, è una storia abbastanza lunga e, come dice lei, giustamente è anche un po' il riflesso della mia storia, sia a livello un po' personale, anche di interessi, passioni personali, ma anche a livello accademico, perché ho studiato sia letteratura sia teologia e credo che nel confronto con un tema come la speranza mi sono ritrovata un po' per forza nel mio percorso, nella mia vita, a confrontare queste passioni, diciamo, anche a un livello più teorico. E il tema della speranza, direi, è emerso innanzitutto da un'esperienza e credo che sia un po' questa è anche la metodologia di questo libro Sur l'espérance, cioè io cerco in questo libro di raccontare, di spiegare un'esperienza personale che ho fatto leggendo e leggendo innanzitutto opere come romanzi, quindi non opere teoretiche o opere di teologia, romanzi che non hanno un legame, come ha detto lei precisamente, né con la fede cristiana, né anche con il cristianesimo, forse neanche con la religione, però ho provato, ho fatto veramente sulla mia pelle l'esperienza della speranza leggendo questi libri. E quindi per me era molto interessante dal punto di vista poi di pormi con il punto di vista di una teologa, di una riflessione teologica e di cercare di interrogare ciò che succede quando una come me legge questi libri e queste letture portano a riflettere sulla speranza. Quindi ho voluto indagare veramente in modo molto empirico, per certi versi, sulla speranza a partire da questa esperienza personale di lettura, di confronto con la letteratura.
Jeannick Perrin, prima di entrare nel merito del lavoro, è forse necessario spiegare che cosa si intende per speranza nella riflessione teologica, nella prospettiva cristiana, nella sua prospettiva.
Allora, questa è naturalmente la domanda più impegnativa, perché possiamo partire come teologi, come teologhe, possiamo partire da una definizione molto classica della speranza come una delle tre virtù teologali, come la speranza così come viene espressa innanzitutto nel Nuovo Testamento, eccetera, eccetera. Io direi che non sono partita da una definizione, ho lasciato lo sperare e la speranza un po' come un campo da arare, da lavorare, e sono forse giunta a qualcosa che può assomigliare a una definizione, e io direi questo per riassumere il pensiero: penso che la speranza sia una dinamica, una potenza che è attiva naturalmente già nel presente del nostro essere umani, se posso dire così, e questa potenza ci dà un'energia vitale che ci viene da fuori e che ci permette non solo di affrontare il presente, ma anche di cominciare a pensare, direi quasi di contemplare l'eventualità, la possibilità del futuro. Quindi c'è un'interazione molto forte tra la vita di oggi, la realtà attuale e la prospettiva del futuro. Questo è veramente fondamentale e così diciamo che la definizione rimane abbastanza generale. L'unica cosa che io collego con Dio, se vogliamo, o con un aspetto teologico, è questo movimento, questa dinamica della speranza. La speranza per me è qualcosa che viene da fuori e diciamo forse anche un po' più precisamente che viene dall'alto.
Lei fa notare come la lingua francese permetta una distinzione che non è unicamente lessicale tra espérance e espoir, una distinzione che per esempio la lingua italiana non conosce. Per lei, espérance si impone su espoir. Forse vale la pena di spiegarne il motivo.
Sì, questo è il bello, più del bello delle lingue, no? Perché in italiano si può fare dell'infinitivo sperare anche un nome, no? Lo sperare, come in tedesco, per esempio, anche das Hoffen e die Hoffnung. Una cosa che in francese non si può fare, però in francese c'è l'espoir e l'espérance, e quindi dobbiamo naturalmente anche distinguere tra i due. E penso che l'espérance ha per me, ma penso che in questo senso vada anche la lingua francese, l'espérance è qualcosa di più profondo e che collegherei molto più immediatamente con questa dimensione un po' trascendente di cui ho cercato di parlare prima, e questo aspetto molto più forte in espérance che in espoir. Espoir penso che sia anche qualcosa che abbia questo collegamento tra il presente e il futuro, però forse in un modo più umano, più, come dire, lineare, in un certo senso più legato alla cronologia. L'espoir sono anche piccole speranze, se posso dire così, o forse anche piccole attese. E in certi versi, e questo non penso sia un caso, se pensiamo al libro bellissimo, fantastico, direi molto profondo di André Malraux, che si chiama L'Espoir e che racconta appunto la guerra di Spagna e la resistenza dei comunisti, di tutte queste brigate internazionali che vanno in Spagna negli anni 30. Secondo me non è un caso che Malraux abbia usato la parola espoir in questo caso, proprio per distinguersi dall'espérance cristiana, perché lì l'espoir è proprio l'espoir laico, se posso dire così, l'espoir politico, l'espoir dei comunisti. E quindi secondo me qui si percepisce un po' questa differenza e io collegherei l'espérance in un modo quasi teorico o quasi di principio con la speranza teologica cristiana con un aspetto trascendente e forse l'espoir più come un espoir umano nella vita, anche forse nell'impegno politico degli esseri umani.
Espérance, speranza. Affrontare il presente contemplando il futuro è quello che ci ha spiegato un attimo fa. Non c'è però speranza senza sofferenza umana, e questo forse è il trait d'union tra il pensiero cristiano e la letteratura laica o persino non religiosa.
Sì, credo proprio di sì e credo che sia anche più fondamentalmente una cosa quasi, non direi ontologica, però almeno esistenziale. Cioè questo legame fondante per me dell'esistenza umana tra una sofferenza quasi già all'origine, un po' come dice il buddismo, no? Per il buddismo la vita in quanto tale, il vivere è già sofferenza, e credo che ci sia qualcosa di molto giusto, direi, no? Di molto fine, anche di molto collegato veramente alla nostra esistenza umana, questo essere ancorati nella sofferenza, in qualcosa che ci fa prendere coscienza dei nostri limiti come esseri umani, cioè della nostra finitudine, se posso dire così, della morte come qualcosa contro cui non possiamo fare niente. E credo che il collegamento tra l'uno e l'altro è molto forte e quindi anche molto generale, molto ampio, molto ricco e viene espresso in un modo particolarmente suggestivo, ma anche direi rilevante in certi romanzi, che sono i romanzi verso i quali poi mi sono orientata, ma sono anche proprio i romanzi che mi hanno fatto fare l'esperienza di cui parlavo all'inizio.
Ci arriviamo ai romanzi che ha scelto nel suo lavoro. Io non le chiedo di raccontarci dell'impianto metodologico di Sur l'Espérance, però forse è necessario spendere due parole sui presupposti teorici di questo lavoro, che prende le mosse da un'intuizione del filosofo francese Paul Ricoeur.
Sì, Ricoeur è quello che forse mi ha dato lo spunto a livello teorico in una riflessione che non è neanche così lunga, che si chiama La libertà secondo la speranza, La liberté selon l'espérance, è un estratto anche abbastanza breve, in cui appunto parla del surplus della speranza, cioè da ciò che viene in più e che viene raccontato attraverso la speranza. Ma questo lui lo dice partendo in particolare dalla teologia della speranza del teologo tedesco Jürgen Moltmann, un libro che risale agli anni 60, un libro veramente molto importante per tutta la storia della teologia dell'epoca e anche per la teologia della liberazione, quindi un libro veramente centrale, direi, della teologia del XX secolo. Però Ricoeur apre la sua riflessione a qualsiasi tipo di espressione, quindi non solo al testo biblico o appunto a testi della teologia o della filosofia. E questo mi ha dato lo spunto anche per la metodologia, cioè di dire, ma se andassimo a cercare cos'è la speranza a partire dall'analisi, dall'ermeneutica, dall'interpretazione di testi della letteratura. E così non poniamo subito una definizione che cerchiamo di dimostrare con prove, no? Con segnali, con segni, con cose che possiamo notare nei testi biblici o teorici della teologia, no? Andiamo subito alla letteratura e vediamo cosa la letteratura ci dice della speranza e poi vediamo cosa possiamo fare. E credo che Ricoeur mi ha come un po' autorizzato questo metodo, chiamiamolo originale, perché era appunto un po' una sfida e poi bisognava verificare questa esperienza, sì, questa sperimentazione quasi.
Jeannick Perrin, veniamo allora alla scelta dei testi che lei ha preso in esame nel suo Sur l'Espérance. Con quale criterio li ha selezionati? Può sorprendere, per esempio, che dal mondo francofono al quale lei appartiene sia emerso un romanzo italiano proprio per esemplificare il suo ragionamento. Non ti muovere di Margaret Mazzantini, che nel 2002, lo ricordo, si aggiudicò innumerevoli premi letterari, fra i quali Lo Strega e Il Grinzane Cavour.
Quando vivevo in Italia, e però naturalmente gli autori italiani, anche quelli contemporanei, li ho scoperto durante il periodo in cui ho vissuto in Italia, la scoperta della letteratura di Margaret Mazzantini mi ha molto segnato, devo dire. Penso che sia una scrittrice che ha veramente lasciato una traccia in me a livello emotivo, ma anche a livello estetico. E in realtà non ho cominciato con Non ti muovere, ho cominciato perché era appena uscito e io vivevo in Italia con Venire al mondo. E devo dire che sono rimasta veramente in ammirazione davanti a questo libro, la storia, ma anche lo stile, l'uso della lingua. Veramente per me è stata un'esperienza estetica molto forte la lettura di questo Venire al mondo. E quindi quando ho preso in mano questo lavoro di ricerca della tesi di dottorato, ho subito ripensato a Margaret Mazzantini e allora ho letto molto di più e lì ho ripreso anche in mano Non ti muovere, che nel frattempo avevo letto, però con anche uno shock, direi, per la trama, per il modo in cui il libro, punto di partenza, cioè una certa violenza anche di questa storia e quindi mi aveva segnato molto. E poi, pensando al tema della speranza, mi sono detta, sì, potrei anche riprendere Venire al mondo, però probabilmente Non ti muovere è ciò che mi permette di trovare, fornire nella mia ricerca una specie di controprova, di controesempio dei romanzi di Michael Ondaatje, questo autore canadese di origini dello Sri Lanka, che avevo scelto un po' come autore principale, neanche lui francofono, come si vede. E quindi, secondo me, Margaret Bazantini in questo romanzo cammina su una cresta tra, da una parte, la possibilità della speranza e dall'altra l'assenza di speranza. E questo mi ha veramente incuriosita, ma anche affascinata, direi, perché credo che lo faccia con una grande sensibilità e anche con una capacità di osservazione della società italiana, che ho avuto modo di osservare anch'io, estremamente fine. Io ho ritrovato proprio in questo libro delle sensazioni, delle situazioni anche della mia vita al quotidiano in Italia, veramente tali e quali, perché mi sembrava, leggendo Mazzantini, che lei aveva proprio percepito anche delle cose che io avevo percepito, ma in più lei me li spiegava in un certo senso, mi permetteva di capire alcune cose della cultura, della mentalità, dei modi. E in questo romanzo in particolare, Mazzantini si trova proprio in un punto, come un po' un apice, direi, e forse la parola che fa da limite tra una parte e l'altra di questa cresta è la parola speranza. E non solo la parola, ma anche una riflessione. Anche se la parola non emerge proprio come un tema del libro, però penso che in sottofondo c'è proprio un interrogativo, un cammino, credo, intorno al tema della speranza, legato soprattutto al futuro, alla possibilità o meno di un futuro.
Venuto al mondo, Non ti muovere di Margaret Mazzantini, Il paziente inglese, il libro più noto di Michael Ondaatje. Interrogarsi sulla speranza è interrogarsi sul proprio destino, anche sulla debolezza del tempo, come recita il sottotitolo del suo libro. Ma si può davvero esprimere la speranza, in letteratura perlomeno?
Allora, secondo me sì, nel senso che naturalmente ciascuno di noi con la sua sensibilità troverà delle espressioni, dei modi di formulare la speranza con il linguaggio della letteratura, forse lì potremmo anche aggiungere dei testi, che ne so, della poesia, per esempio, o anche della letteratura più antica e non solo contemporanea. Però per me la speranza è qualcosa che trascende il testo stesso e le espressioni, le formulazioni, l'enunziazione del testo stesso, ed è qualcosa che viene appunto raccolto in ciò che Ricoeur, come dicevo prima, chiama le surplus, no? Le surplus che sarebbe questo di più del testo, e quindi è qualcosa che è contenuto nel testo, nell'espressione, nelle parole, nelle frasi, però nello stesso tempo porta in sé qualcosa che appunto porta il lettore, la lettrice altrove, al di là del testo, sopra il testo, e ci fa fare un piccolo viaggio, se possiamo dire. Ed è per questo che io parlo nella mia ricerca di un testo aumentato, e questo testo aumentato sarebbe proprio la speranza come qualcosa che trascende il testo stesso. Quindi non è solo l'espressione, ma è l'effetto del testo e dell'espressione della speranza sul lettore e la lettrice. E probabilmente lì abbiamo delle sensibilità diverse. E in più aggiungerei, probabilmente la speranza non è l'unico tema con il quale viviamo questa piccola esperienza estetica. Piccola, si fa per dire, ma è piccola nel senso che non è un'esperienza che dura, cioè può anche essere qualcosa di molto fuggitivo, penso, di molto effimero, però credo che sia appunto la potenza e la ricchezza del testo letterario che permette che si permette questa trascendenza del testo stesso ed è un fenomeno, secondo me, straordinario e probabilmente che troviamo in altri linguaggi estetici come la pittura, forse la musica ancora di più, il cinema, però che io ho cercato e penso forse aver trovato un po' nel linguaggio letterario.
In conclusione, Jeannick Perrin, uno dei suoi obiettivi con questo lavoro, un obiettivo ambizioso, è una sorta di manifesto per un dialogo tra teologia e letteratura.
Assolutamente, la parola manifesto l'ho scelta apposta anche già nella mia introduzione del libro perché io credo che adesso sia giunto il tempo per la teologia di scendere in campo, di scendere sulla piazza pubblica, di accettare il confronto senza né arroganza, perché uno potrebbe anche dire che i teologi sono sempre stati molto arroganti. Questo atteggiamento non deve essere, come dire, diretto né dall'arroganza né dalla timidezza eccessiva. E come penso abbia fatto la filosofia negli ultimi decenni, penso che la filosofia sia veramente scesa in campo pubblico e abbia accettato di confrontarsi con altre discipline, con altre riflessioni, con altri modi di vedere il mondo, di capire il mondo, di interpretare il mondo. Così deve fare adesso, secondo me, la teologia. E questa posizione che credo la teologia abbia avuto fino adesso, fino a poco fa, è dovuta anche al suo legame probabilmente con la Chiesa, con tutta la storia, per esempio, del nostro continente, dell'Europa, in cui per tantissimo tempo le Chiese, il cristianesimo, la teologia sono stati così importanti. Oggi siamo in una situazione totalmente diversa. Siamo anche noi una minoranza in questa grande diversità. E non per difendere i nostri pensieri, ma per proporre la nostra riflessione, la nostra visione del mondo e per metterla a confronto, per metterla in dialogo con le altre, dobbiamo semplicemente accettare di scendere in campo e dico apposta scendere. Perché credo che dobbiamo veramente scendere dal nostro piedestallo e andare senza timidezza a confrontarci con altre materie. E credo veramente che questo confronto possa essere un arricchimento per noi, ma sono convinta anche per gli altri. Perché io vedo benissimo parlando appunto con persone che studiano altre materie, sociologia, storia delle religioni, filosofia naturalmente, ma anche letteratura, arte, eccetera, che questa sete per la conoscenza un po' più approfondita della teologia c'è. C'è veramente benevolenza, credo, da parte delle altre materie. Siamo piuttosto ben accolti, direi, dagli altri. E quindi per me è veramente adesso un manifesto. Noi come teologhe e come teologi dobbiamo scendere in campo e dobbiamo intraprendere adesso molto di più questo dialogo, anche in fase, direi, con il nostro tempo. Questo è il tempo di oggi e il tempo di oggi richiede dalla teologia sicuramente anche la sua visione del mondo, ma sicuramente anche questo coraggio di andare ad incontrare gli altri.
Grazie, grazie Jeannick Perrin, grazie di essere stata oggi con noi.
Grazie, grazie a voi.
Jeannick Perrin, autrice di Sur l'espérance, La faiblesse du temps, Sulla speranza, la debolezza del tempo, un libro edito da Labor et Fides di Ginevra.